12 e 19 minuti primi. Sono polvere la storia. Martedì 23 novembre 2010, questi come sempre sono i Senza Sicura a quest'ora, la canzone della memoria, e vanno a fungere da sigla all'odierna, come a tutte le altre puntate di Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Per portarmi dove non lo so, su questo treno vecchio come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire. Stringendo forte tra le mani la speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare. Una puntata un po' diversa dal solito, visto che andremo ad iniziare con quella che ormai è consueta collaborazione con East Journal, che vi andrò ad introdurre tra poco, mentre nella seconda metà della trasmissione vi proporremo un contributo registrato qualche giorno fa con Phil, un compagno inglese, che ci racconterà qualcosa sull'English Defence League, un movimento di destra radicale un po' diverso da quello di cui abbiamo sempre parlato da questi microfoni quando abbiamo provato a raccontare la Gran Bretagna, un movimento che si è formato negli ultimi anni, e vedremo insomma nel corso di questa corrispondenza registrata qualche giorno fa come è nato e come sta continuando. Non è importante, non fa poi così male che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare, ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che voi viva e non sia mai cancellato. Senza memoria la vostra, chi sono? Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, voi il vento mio. Cominciamo subito con gli Errata Corrige. In realtà per qualche problema di collegamento andremo a sentire Matteo Zola di East Journal nella seconda parte della trasmissione, e invece iniziamo allora con questo contributo sull'English Defence League. Scusate, ve lo proponiamo perché ci pare interessante, nonostante la qualità dell'audio risenta un po' del nostro luddismo tecnologico. Adesso cercheremo di fare del nostro meglio per regolare di volta in volta quelli che sono i volumi, insomma, per consentire un ascolto, speriamo, quanto più decente della corrispondenza.
So, the English Defence League is claims to be a single issue anti-Sharia law, anti-Islamic extremism direct action group.
Allora, l'English Defence League è nata per avere solamente un tema, per essere contro la Sharia islamica e contro l'islamizzazione dell'Inghilterra.
It was formed in 2009, in the summer of 2009, in Luton, which is a town to the north, just north of London.
Okay, è stata formata nel 2009 a Luton, che è una piccola città a nord di Londra.
It was formed in reaction to a demonstration by a small group of Islamic fundamentalists who did a demonstration, who had held a demonstration on the same day as a march by troops that had come back from Afghanistan.
Ed è stata formata come reazione a un gruppo islamico che stava dimostrando contro il ritorno delle truppe dall'Afghanistan.
A group of concerned football supporters in Luton opposed this group of Islamic Islamic group, and there were, after the demonstration, they confronted them on the demonstration, on their demonstration, and there it turned into a fight between this group of football supporters and the Muslim protesters.
Un gruppo di hooligan inglesi ha confrontato questo gruppo di islamici ed è scaturito dopo la manifestazione una guerriglia urbana.
Since then they've been organizing a string of demonstrations across the UK, but predominantly in England. They demonstrate almost every 3 weeks, and they've gone from being one small group based in Luton to having over 90 divisions across the country.
Allora, dopo Luton hanno iniziato regolarmente a fare molte manifestazioni, una ogni 3 settimane, per tutto il Regno Unito, ma soprattutto per tutta l'Inghilterra, e sono arrivati ad avere circa 90 divisioni di questo gruppo in giro per l'Inghilterra.
Potresti parlarci dei legami, se ci sono, con il BNP, e con sia dei singoli membri che dell'organizzazione?
Basically, what about the link between the BNP and the EDL in terms of a single member in terms of the organization of the two?
Okay, well, the EDL claim that they are anti-fascist, and they cite the they say that Britain has a proud history of fighting the Nazis in the Second World War, and they are continuing that tradition.
L'IDL si definiscono come antifascisti e dicono che fondamentalmente in Inghilterra sono stati molto contro al nazismo.
But there are numerous links between the EDL, the BNP, and more extreme, like far-right paramilitary groups. Their leader was a former BNP member. There's lots of BNP activists who go to their demonstrations, and even more worryingly, there are people who are really extreme right-wing activists who are prepared to carry out acts of violence beyond street demonstrations, but also attend their demonstrations.
Ma invece ci sono molti del BNP, del British National Party, e anche di altri gruppi che sono paramilitari e che sono di estrema destra, che vanno alle loro manifestazioni. Addirittura uno dei leader è anche un membro del BNP. E tutte queste persone, dopo le manifestazioni, fanno atti di violenza e di razzismo.
Se ci sono, ci interessa capire, anche se dato sappiamo che si fanno vedere alle loro manifestazioni sia singoli membri di comunità di immigrati, sia sono frequenti le bandiere con la stella di David, che utilizzo viene fatto delle relazioni con la comunità ebraica o con comunità di migranti per legittimarsi come forza popolare.
Well, I think it's to understand the EDL, you have to understand a little bit about the history of fascist groups or far right groups in the UK. And if you have a group that goes around saying that they support Nazis and they worship Hitler, they're not going to get anywhere here. They're not going to have any popular support. On the other hand, if you have a group that picks up on a popular sentiment in British society, i.e. Islamophobia, they are going to be able to recruit people from a large array of backgrounds. There are Zionists that support the EDL, and they have a Jewish division, and they have Israeli flags on their demonstrations. Recently, they did a demonstration in London where they had where a right-wing settler rabbi came over from the States and addressed the crowd, and essentially their demonstration was to facilitate him talking in front of the Israeli embassy. So there are links, but I'd say that the mainstream British Jews reject the EDL.
Capire l'EDL bisognerebbe capire anche tutti i movimenti, diciamo, fascisti inglesi o di estrema destra che non si rifanno, anzi rigettano l'idea del nazismo, e quindi non riescono, nessun gruppo di estrema destra riesce a connettersi se diventa neonazista. Quindi hanno queste particolarità di trovare antislamico, ed è vero che ci sono dei sionisti che approvano. In una manifestazione c'è stato anche un rabbino di estrema destra che è andato a una manifestazione a Londra, però è anche vero che dall'altra parte la maggioranza degli ebrei inglesi non supportano il DDL.
You have something else about this point?
About the links between, I didn't hear all the end of the point. You wanted to ask about the links between the Zionists and the EDL, which I think I've
Zionists
covered briefly.
Yeah, Zionists.
Any other link? What was the other part of the question?
Was the other part of migrants.
The other what?
The migrants and the EDL.
Although the EDL claim that they're solely against Islamic fundamentalists, in reality, they are an anti-Islam group. And more so than that, they seem to be an anti-Asian group. Anybody who looks like they're of South Asian descent is a target for the EDL. Their demonstrations are characterized by violence and racist chanting. And generally, they attempt pretty much on every demonstration to try and break through police lines and head for the nearest mosque or the nearest part of the town that they're in, which has got a large Muslim community. But it's not really anti-immigrant, because the Muslims that they're against are third generation immigrants. I mean, they've got far more connections to Britain than they do have to Pakistan or Bangladesh.
Non è un movimento che si rifà, diciamo, un'anti-immigrazione, anche perché le persone che confrontano sono musulmani di terza o quarta generazione in Inghilterra. È un movimento che continua a dire che loro sono contro i musulmani radicali, però in tutte le manifestazioni tentano di entrare, di sfondare le linee della polizia per andare a attaccare delle moschee, o attaccano tutte le persone che sembrano asiatiche, quindi indiane o bangladeshi o pakistani, quindi sono fondamentalmente razzisti.
I'm on the immigration issue. I mean, I think immigration is an issue, and it's a big issue for the BNP, but it isn't really an issue for the EDL. For the EDL, their focus more is on the so-called enemy within, i.e., you know, the British Muslims.
diciamo che l'immigrazione, che è uno dei temi del British National Party, non è un tema dell'IDL, che si focalizzano sui nemici interni, che sono gli islamici radicali.
Quali sono le zone in cui è più attivo l'IDL o dove raccoglie più consenso e in quali settori sociali? Che tipo di persone, di che età?
Okay, well, their support base is predominantly based around the Midlands, which the main city in the Midlands in England is Birmingham, and the northwest, with the main cities would be Manchester and Liverpool.
Okay, allora fondamentalmente sono verso il Midlands, quindi Birmingham, e verso il nord ovest, quindi Manchester and in Liverpool.
These areas of the country, the economic crisis has had a much deeper impact than it has in London. Added to that, the communities in those areas are far more segregated than they are in the southeast of the country, or London especially.
In quelle aree la crisi economica ha colpito maggiormente, molto di più che a Londra, e soprattutto in quelle aree le comunità sono molto più segregate.
I'd say the profile of an average EDL supporter, they're made up of white working class English men. They've, like I said before, they picked up on a popular current in society, in mainstream society, which has been pushed by the right-wing media since September the 11th, that being Islamophobia and Muslim scare stories. And they've also picked up on the fact that there's large swathes of the electorate who feel completely dispossessed and feel that they've been, in their words, robbed of their birthright and not allowed to feel like they can express patriotism and being English.
Allora, il profilo delle persone che sono connesse all'IDL è una classe operaia bianca inglese che in qualche modo si sente rubata del proprio patriottismo ed è stata caricata da tutti i media, da tutte le televisioni dopo l'11 settembre per essere anti-musulmano.
Also, we have over here a program of banning people who are known to commit violence at football matches, and so it's been said in the past that their demonstrations are a who's who of banned football hooligans.
C'è anche un programma in Inghilterra per riuscire a cacciare dagli stadi gli hooligans, e questo e molti sono confluiti nelle file dell'IDL.
A lot of their divisions are linked to local football clubs, and their chants and their dress is very, very, very similar to kind of rowdy football supporters.
Ci sono in molte delle loro divisioni in Inghilterra sono connesse con i club calcistici, e anche il modo di porsi è legato all'ambiente del calcio.
So what you have is a real dangerous mix, because on the one hand you've got people who are out at one end of the spectrum, you've got people who are out and out Nazis or BNP activists who have been involved in far-right politics for, you know, a number of years, and at the other end of the scale you've got, you know, kids, young people, teenagers who are unemployed. They feel like they're not being listened to. They've got no. They feel like there's no prospects for them. They feel that Britain's not offering anything, and they've been sucked into this, you know, very exciting new movement.
Quindi il mix di questo dell'IDL è molto pericoloso, perché se da una parte ci sono
esponenti dell'estrema destra e del BNP, dall'altra parte ci sono anche adolescenti o ragazzi che non hanno prospettiva e che sono travolti in questo vortice delle DL tramite il calcio e quindi tramite anche la violenza.
E sai se c'è una prospettiva politica che va oltre l'Inghilterra dell'IDL, quindi legami con Geert Wilders per esempio o il Tea Party americano?
Well, I mean recently the EDL tried to they tried to build links in Europe and they held a demonstration in Amsterdam. It was a complete and utter disaster for them. Hardly anybody showed up, hardly any of their supporters showed up, and actually they were attacked by anti-fascists and Ajax football fans, and they relied on police protection to get out of there without being seriously injured. Some of their key activists have gone over to the States and have built links with the Tea Party movement, and like I said, they recently hosted a secular rabbi facilitated him speaking in London. But I'd say that their support base is very much based around the Midlands and the Northwest, and that's where they managed to pull thousands of people.
Allora, il link che ci sono hanno tentato di avere dei link, delle connessioni con degli altri movimenti come in Olanda, e c'è stata una manifestazione un poco tempo fa a cui loro hanno aderito, che è stato per loro un completo disastro perché sono stati protetti dalla polizia, se no venivano massacrati. E dall'altra parte ci sono degli altri membri dell'IDL che sono andati a avere dei link con il Tea Party americano. Dall'altra parte la base dell'IDL è fondamentalmente in Inghilterra, quindi a Luton e
Okay. There's one thing that I think is worth there's an important point, something that I think has been missed by mainstream media, and that's that the EDL have been for the last year and a half, the EDL have been touring towns and cities in the Midlands, in the north of England, and again they've had demonstrations that have turned violent, they've damaged property, they've attacked the police. They've also broken through police lines and carried out racially motivated attacks. They've recently in Leicester, they attacked a fast food restaurant which was full of Asian families who were completely and utterly petrified when a gang of hooligans smashed the windows of the restaurant and stormed in and started to beat people up. They do this again and again and again. Yet the police do not come down on them really heavily. I mean, they do fight with them on the day, but they don't seem to treat the EDL in the same way that they would treat left-wing or anarchist groups.
Allora, anche se nell'ultimo anno e mezzo ci sono stati manifestazioni dove hanno attaccato la polizia, dove ci sono stati insulti razzisti, dove ad esempio in Leicester hanno attaccato anche un ristorante pieno di asiatici, e la polizia sembra che con le DL non usi la stessa forza che usa con i movimenti di anarchici o di sinistra.
Recently there was a student demonstration in central London where against the proposed cuts to education and increase in the tuition fees, and the students went to the ruling party's headquarters and they broke some windows. After that, there was a witch hunt across the right-wing press where they posted photographs of students and, tried to get people to inform on them and tell the police. And they really, really painted it out as extremely violent, dangerous demonstration. On the other hand, the EDL have been carrying out violent demonstrations again and again and again, and smashing windows and beating people up, and never do you see their photos plastered across the front page of the newspapers, or do you see the same sort of police reaction and attempts to try and catch and prosecute the people involved.
Recentemente c'è stata una manifestazione di studenti contro il taglio al settore della scuola e ci sono state un po' di vetrine infrante e tutto il media ha iniziato a una sorta di caccia alle streghe mettendo le fotografie degli studenti o chiedendo più informazioni per farli catturare dalla polizia, mentre con l'IDL, che sono stati violenti e che hanno continuato a picchiare persone, a infrangere vetrine, il media non ha mai pubblicato delle fotografie in prima pagina. Okay?
So one of the big problems with the EDL is that on some level they are being supported by the state, and I think that's probably because members of the state and the police are sympathetic to their cause. I mean, we have to remember that Britain has been involved in fighting, you know, the war on terror for almost a decade. So it's no surprise that we, you know, we have these sorts of groups now appearing on our streets.
Non sorprende che molte parti della polizia, molte parti anche del governo siano simpatizzanti dell'EDL in quanto rappresentano quella guerra contro il terrorismo, quindi usano un occhio di riguardo, diciamo, per l'EDL. That's it.
Okay.
Okay, thank you, Phil.
Okay, all right, cheers.
Cheers.
Bye-bye.
Audio che era effettivamente imbarazzante, speriamo che poi siate riusciti ad ascoltare, perché poi era anche molto interessante nelle cose che diceva. Torniamo invece però adesso in diretta e torniamo con quella che ormai possiamo in qualche modo definire consueta collaborazione con EastJournal.wordpress.com, e quindi diamo il bentornato al telefono a Matteo Zola, che già nelle scorse settimane ci ha accompagnato in questo viaggio a tappe nella destra radicale dell'Europa orientale. Verifichiamo intanto che ci senti, ci sei?
Ci sono, ma vi sento molto male, molto debole.
Allora, c'è evidentemente il problema, mentre adesso rimani un attimo in ascolto mentre cerchiamo di risolvere questa questione.
Ecco, questa volta in realtà si trattava banalmente di un errore maldestri di nome e di fatto. Adesso ci dovresti sentire meglio, giusto?
Adesso vi sento benissimo.
Perfetto. Grazie. Allora, come dicevamo, dopo aver parlato con te di Croazia e di Ungheria nelle scorse settimane, continuiamo in qualche modo quell'arco dei paesi confinanti con due che credo siano new entry per questa trasmissione, visto che non mi sembra ne abbiamo mai parlato neanche nelle passate stagioni, che se non sbaglio sono Repubblica Ceca e Slovacchia, due paesi che abbiamo accorpato in questa puntata, immagino non soltanto per la storia comune in qualche modo nella Federazione Cecoslovacchia, quanto anche per metterli a confronto, poiché poi, come ci racconterai, mostrano in qualche modo due modelli, se vogliamo anche opposti, di affrontare la questione del populismo, giusto?
Esatto, esatto, sono due casi proprio diversi e opposti quasi.
Guarda, io ti lascio la parola, non so da cosa pensavi di iniziare, se dalla Slovacchia o dalla Repubblica Ceca.
Io inizierei dalla Slovacchia, che è il caso diciamo più interessante e più vicino a quelli che abbiamo già trattati. In Slovacchia c'è un partito che si può definire di estrema destra, che è il partito del SNS slovacco, un partito nazionalista slovacco guidato da Jan Zlota. Non è un partito di ispirazione neofascista, è un partito eminentemente populista che utilizza le retoriche, soprattutto anche qui come in Ungheria, di discriminazione contro la minoranza rom e semplicemente di nazionalismo proprio di stampo novecentesco per fare leva e ottenere il consenso. È un partito che comunque nasce nel 1990, quindi dopo la caduta del muro, è un partito che ancora quando la Cecoslovacchia è unita riesce ad ottenere addirittura il 14% dei voti, perché da parte slovacca ha ottenuto questi voti perché faceva una campagna elettorale basata sull'indipendenza della regione. Una volta che la Slovacchia però diventa indipendente ha un tracollo dal punto di vista del ritorno elettorale, al punto che si ritrova a non superare lo sbarramento nelle prime elezioni della Slovacchia indipendente, lo sbarramento del 5%, nel 98 riesce a ottenere un 9% ma viene comunque escluso dal governo, si è cercato di fare in Slovacchia governi di impostazione democratica, quindi si è cercato anche di lasciare fuori alcuni elementi, alcune frange più estreme. Si ritroverà poi nel 2002 con soltanto il 3% dei voti e incontra addirittura nel 2005 una scissione interna.
Non ti sentiamo più? Ci sei? Mi sa di no, quindi proviamo a ritelefonarti subito. Intanto vi lasciamo ancora qualche istante di musica. Torniamo in diretta con Matteo Zola da questa trasmissione funestata da imprevisti. Ci sei?
Sì, ci sono.
Ok, allora eravamo arrivati fino alla scissione di questo partito in qualche modo.
Sì, si ripercorreva un po' la storia brevemente, appunto, quindi era per dire un partito che ha avuto sempre uno scarso successo elettorale nella Slovacchia indipendente. Quindi un partito che non ci si aspettava potesse avere una rinascita nel 2006, una rinascita che lo porta ad avere l'11,7% dei voti, quindi quasi il 12% dei voti, che è un bel bottino, e che gli consente di entrare al governo. Quello che va sottolineato è che questo partito riesce ad entrare al governo grazie ai socialdemocratici, quindi ha un partito su posizioni teoricamente opposte a quelle del nazionalismo, e in particolare grazie a Robert Fico, che diventa primo ministro e che non disdegna le retoriche demagogiche e populiste del partito di Slota. Quindi,
Io infatti proprio di questo ti volevo chiedere, proprio sulla figura di Robert Fico, visto che poi appunto, come dicevi te, è un partito socialdemocratico sicuramente lontano dalla famiglia dei partiti di cui solitamente ci occupiamo qua, però appunto ha fatto proprio sia quella retorica populista che nazionalista, e tra l'altro è stato, se non sbaglio, sospeso anche dall'Europarlamento, giusto? Per un breve periodo.
Sì.
Ok.
Diciamo che il problema di Robert Fico e del suo partito, che sarebbe stato un esecutivo di centro-sinistra, è stato il fatto che progressivamente è scivolato su posizioni sempre più nazionaliste, no? Al punto da proporre una revisione dei libri di testo, poi mai attuata, in una direzione slovacco-centrica, al punto da far cantare l'inno nazionale a scuola, ecco, insomma.
E tra l'altro uno dei ministeri dati, proprio nello specifico uno dei tre ministeri dati al partito populista di cui parlavamo, insomma, se non sbaglio, è proprio il Ministero dell'Istruzione, infatti.
Sì. E diciamo che appunto, quindi quello che è importante sottolineare è come questo partito nazionalista sia riuscito ad ascendere di entrare nel governo grazie ai socialdemocratici, e quindi di fare poi in questi anni di governo una campagna demagogica molto più fitta, e al punto da scontrarsi e cercare attivamente lo scontro con i nazionalisti ungheresi. In Slovacchia c'è una minoranza ungherese del 10%, quindi corposa. Questo, come abbiamo detto l'altra volta, dà adito agli ungheresi di fare retoriche irredentiste, sempre legate al nazionalismo ungherese, mentre gli slovacchi appunto fanno quella opposta, quindi cercano in tutti i modi di rendere la vita difficile alla minoranza ungherese e di provocare le reazioni del governo ungherese. Quindi ci sono questi opposti populismi, nazionalismi che si scontrano, e quello che ne viene fuori è un quadro piuttosto desolante all'interno di quella che dovrebbe essere, ripeto, come già detto altre volte, la costruzione di una identità e di un'identità condivisa all'interno dell'Unione Europea. Ecco.
Senti, ma tu sai quali sono siccome parlavi appunto di questo nazionalismo che poi c'ha delle tinte anti-ungheresi, quali sono i rapporti, visto che parlavamo di Ungheria e dei fascisti locali, di Jobbik, quali sono i rapporti tra Jobbik e invece il Partito Nazionale Slovacco?
Sono rapporti di odio, estremo, perché uno, diciamo, come abbiamo detto, Jobbik somiglia in certe cose, nel recuperare la guardia magiara, le camicie brune, somiglia in certe cose anche al fascismo, al nazismo, ed è un movimento nazionalista, fortemente nazionalista, che quindi si scontra col nazionalismo, qui non di matrice fascista, degli slovacchi, del partito slovacco. Ecco. Jan Slota si potrebbe definire una specie, anche per i modi, per come si comporta, per come si mostra, una specie di, passatemi il paragone, una specie di Bossi slovacco. È nota la sua dichiarazione in occasione del Gay Pride che avvenne a Bratislava, dicendo che lui si sarebbe recato sì al Gay Pride, ma per sputare sulle checche, questo è virgolettato. Quindi toni comunque coloriti, utili a far presa sui bassi istinti della popolazione, ecco, insomma.
Ok, questo per quanto riguarda la Slovacchia. Io non so se hai qualcosa da aggiungere o se vogliamo raccontare invece il modello, come funziona invece in Repubblica Ceca, quali sono le differenze.
Sì, passiamo pure alla Repubblica Ceca. Una cosa ci tenevo a dire, non l'ho detta all'inizio, la dico adesso a metà, mi avvalgo per questo intervento anche dell'aiuto di Gabriele Merlini, che fa parte della redazione di East Journal, che è il nostro boemista, il nostro esperto di Repubblica Ceca e Slovacchia. Purtroppo non ha potuto partecipare a lui alla trasmissione come avrei preferito, ma e quindi insomma ci sono io, mi ha aiutato in questa redazione.
Lo salutiamo anche noi, insomma.
Ci tenevo a dirlo, ecco tutto. Sì, parlando della Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca la situazione è molto diversa. La Repubblica Ceca non ci sono partiti di estrema destra che abbiano un ritorno elettorale consistente. C'è stato un partito che si chiamava Delnička strana, un partito che unisce a un partito sicuramente di estrema destra, che però nella simbologia ricorda anche qualcosa di estrema sinistra. Purtroppo a livello simbolico molto spesso ci sono elementi che si mescolano, ecco. Questo partito però non ha mai preso uno straccio di voto utile a entrare in Parlamento ed è stato addirittura sciolto dalla Corte Costituzionale Boema, per cui non ha avuto modo in nessun modo di partecipare alla vita politica, ecco. Accanto a questo c'è un altro movimento, si chiama Gioventù Repubblicana, che ha come elementi della sua politica, chiamiamola così, la lotta alla droga, e unita alla lotta contro qualsiasi organismo sovranazionale, quindi la NATO e l'Unione Europea.
Senti, ma tu dicevi che il partito è stato messo al bando, quali sono state poi le motivazioni effettivamente a cui si sono aggrappati per mettere al bando questo partito?
Ma le motivazioni erano eminentemente di tipo costituzionale, cioè il partito andava contro alle normali regole della politica democratica, insomma, ecco, per cui si è ritenuto necessario scioglierlo, anche perché era vicino ad altri movimenti di estrema destra, specialmente in Germania. Si è ritenuto necessario scioglierlo, ha provato a ripresentarsi sotto un'altra sigla. Il partito Delnička strana avrebbe come sigla DS, ha aggiunto un SS, abbastanza inquietante, ma questo non gli è servito a nulla, insomma, quindi è stato spazzato via dalla scena politica.
E continua, no. Io in realtà era una domanda di curiosità, nel senso che immagino che poi evidentemente Delnička strana in qualche modo agitasse le stesse tematiche, soffiando sulle stesse insicurezze che poi sono comuni a tutto il resto d'Europa, no? Visto, immagino, la questione dei Rom, mi ricordo che era anche una questione appunto che in Repubblica Ceca era sentita.
Infatti Delnička strana era anche accusata di essere dietro ad alcuni attacchi di stampo razzista contro i Rom, ecco, quindi a piccoli episodi di criminalità.
Ma secondo te perché c'è questa anomalia della Repubblica Ceca? Io non è, nel senso, è proprio una domanda di curiosità, visto che conosco abbastanza poco il quadro politico ceco. Come spieghi tu questa caratteristica così diversa da paesi confinanti, per capire se è un modello che effettivamente funziona in qualche modo di anticorpi al populismo, alla xenofobia, o se eventualmente sono quelle stesse spinte populiste che vengono invece magari agitate da partiti più grossi per coprire anche quegli spazi politici, come per esempio mi viene in mente la Lega in Italia, che di fatto copre tutto quella tematica.
Ho capito, no, guarda, io anch'io mi sono posto questa domanda e devo essere onesto, mi ha aiutato nella risposta di anche qui Gabriele Merlini. Il motivo è semplicemente il fatto che la Repubblica Ceca ha una forte tradizione democratica di destra. La gran parte dei partiti cechi sono partiti di destra, sono partiti di destra moderata, liberale, centrista, cattolica, quindi, e questo è dovuto a due motivi. Prima di tutto il fatto che il paese è connesso con il resto d'Europa, quindi non ha una vocazione autarchica o fortemente nazionalista, è connesso a livello diplomatico, storico e oggi economico. Poi non c'è una forte presenza di minoranze, né Rom né di altro genere, non ci sono ungheresi come ci sono in Slovacchia, c'è solo una minoranza tedesca che non ha, per la quale non si sono mai verificati problemi, quindi c'è una sostanziale anche omogeneità etnica. Quindi insomma, credo che si possa rispondere alla tua domanda dicendo che la Repubblica Ceca è un paese proprio per dove si trova, essendo al centro dell'Europa, che non ha sviluppato elementi estremi, ecco, in questo senso. Certamente c'è una predominanza dei partiti di destra, ma sono partiti moderati, ecco, liberali o cattolici.
Va bene, io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere. Noi purtroppo abbiamo fatto tardissimo con tutti gli inconvenienti tecnici di questa trasmissione. Se tu avevi pensato anche a qualcos'altro, oppure se
no,
ci...
No, vi ringrazio del vostro
ti ringraziamo
tempo.
E a questo punto ci sentiamo la settimana prossima, speriamo con una trasmissione che fili un po' più liscia, insomma.
Va bene, grazie.
Ciao, alla prossima. Prossima. E allora così alle 13.05 andiamo a chiudere l'odierna puntata di Maldestra, la chiediamo con un saluto a un amico di questa trasmissione che ci ha lasciato ormai più di un anno fa. Questa è Because You're Young dei Cox Parrer, dedicata con un abbraccio a Federico, un abbraccio anche a tutte e a tutti.